Collegamento qua con noi. Ecco ragazzi, io devo scappare, però ecco, è stato veramente un piacere vivere questo amaro Atalanta Napoli con voi. Ci vediamo nella programmazione di Radio Tutto Napoli.
Grazie a Cristian Marangio per essere stato con noi e darci manforte proprio al racconto della gara degli azzurri. Però adesso abbiamo in collegamento con noi il nostro direttore Antonio Gaito, che saluto e che troviamo qui per Napoli in campo. Buonasera direttore.
Eccomi, ciao Antonino, buonasera a tutti.
Ciao Antonio, è davvero complicato, no, parlare di campo, di pallone che rotola in un certo senso in questo pomeriggio così amaro, e poi Antonio anche deciso, no, dagli errori arbitrali che hanno compromesso l'esito di questo Atalanta-Napoli.
Sì, insomma lo state raccontando anche tramite... l'indignazione di tanti tifosi, sì, che ci stanno scrivendo, verificavo anche io a distanza un pochino i messaggi, ed è giusto, insomma, perché qui non siamo, nonostante parliamo di Radio Tutto Napoli, ma è un discorso super partes quello che dobbiamo fare, nel senso che tutte le testate nazionali stanno raccontando del disastro che è accaduto a Bergamo, che ha falsato totalmente la partita. Qui parliamo di una partita che poteva tranquillamente essere sul 2-0, il Napoli per 15 volte, quando in vantaggio nel punteggio, sì, l'ha conservato, quindi veramente erano tre punti che potevamo ritenere in cassaforte, anche perché fino a quel momento poi l'Atalanta non aveva dato segnali, stiamo parlando dell'inizio secondo tempo, quindi la classica partita totalmente falsata dalla direzione arbitrale. Poi se entriamo nello specifico, secondo me non bisogna fare l'errore di fossilizzarsi solo sul secondo gol, che per carità è un errore clamoroso, anche perché l'arbitro fa continuare l'azione proprio per tenere vivo il pallone, in caso di gol poi fare intervenire il VAR, quindi non capisco perché poi non ci sia stato un check, come ha detto Manna, sia stato così rapido al punto da farci credere che forse non c'è stato, perché si è ripreso subito il gioco, quindi in quanti secondi hanno controllato questa azione? Però vero, detto di questo errore clamoroso, a differenza di quello che stanno dicendo tutti, io insisto anche sul rigore, ragazzi, anche il rigore non deve passare in cavalleria, perché è una violazione del protocollo, il VAR non può intervenire in quel caso, ce l'hanno raccontato in tutti i modi, quanti, sì, rigori c'erano per il Napoli, però forse resta la decisione di campo.
Anche Antonio, il contatto di Vitinha Meret, no, è più o meno simile, insomma lì poi il VAR neanche intervenne, se invece qui sì ci spiegassero qualcosina
ma
in più,
ma potremmo citarne altri, cioè, ben più, cioè, netti, in cui il Napoli diciamo che poi non ha avuto il calcio di rigore, e lì ci fu detto dai grandissimi commentatori arbitrali nazionali no, però lì non è un chiaro evidente errore, non è un errore clamoroso, il VAR deve intervenire solo in certe circostanze, resta la decisione di campo, l'entità la valuta l'arbitro su tanti tocchi in area di rigore. Ora il VAR, l'arbitro aveva fischiato, il VAR può intervenire solo se c'è una simulazione di oro, perciò io devo dire questa cosa in maniera, come dire, senza pensare a chissà quale complotto, però io sono curioso di ascoltare gli audio, io, sì, attendo con trepidazione gli audio entrambi, sì, non è che fanno i tagli e cuci che vogliono loro, io voglio ascoltare con grande serenità gli audio, perché voglio capire il VAR come ha giustificato quell'intervento, perché quella è una violazione del protocollo, perché Højlund non simula. Vero. Højlund trova un ostacolo di fronte a sé, c'è il contatto, si può dare, non si può dare, per me non andava dato, però nel momento in cui l'arbitro lo dà, il VAR non può intervenire, il VAR poi gli fa vedere un'immagine che sembra portare alla simulazione di Højlund, perciò voglio capire il VAR cosa ha detto all'arbitro, cioè, il VAR ha detto che è una simulazione e il VAR ha detto il falso, sì, perché Højlund viene toccato.
L'ha un po' ingannato magari anche al signor Chiffi, no? Anche nelle immagini, Antonio,
poi
mostrano...
questo non scagiona per Antonino del tutto Chiffi, certo, io sono d'accordo con quello che tu dici, però non lo scagiona completamente, perché gli arbitri devono cacciare la personalità.
Vero.
Chiffi avrà visto qualcosa, lì Chiffi deve dire fammi vedere anche altre immagini, vero, come alcuni fanno, perché sta cosa che vanno lì a dire signor sì qualsiasi cosa, allora non ci andare proprio, fai l'overrule automatica, se tu vai al monitor vai per vedere qualcosa o no? Invece molti vanno, poi obbediscono, signor, ma quasi sembrano non vedere l'azione. Vanno 5 secondi, ma neanche si fanno mandare indietro le immagini, chiedono altre telecamere, nulla. Quindi veramente oggi abbiamo visto tutte le criticità del VAR. Io resterò sempre un sostenitore del VAR, però veramente stanno combinando disastri. Cioè, nonostante il VAR, stanno riuscendo a falsare totalmente le partite. Ed è, cioè, una cosa incredibile.
Quando deve intervenire, perché,
in maniera involontaria, in maniera involontaria,
certo,
sempre, nessun complotto, nessuna malafede, ci mancherebbe. Però è una partita falsata, involontariamente, perché evidentemente sono modesti, sono mediocri, però l'hanno falsata pure questa.
Antonio, ci arrivano tanti messaggi al 349-4458-615, il nostro numero WhatsApp, ci scrive Lino: sono 2 mesi che subiamo furti, saremo ancora in lotta per lo scudetto, adesso vogliono toglierci anche l'Europa. Poi ci scrive anche Francesca: è uno schifo Parma, Verona, Torino con la Juve, e oggi per non tornare addirittura ancora più indietro, sono 10 i punti, ma mi sa che è mala fede questa qui.
Sì, assolutamente. Io ti ho detto, seppure a distanza, perché non sono in studio ovviamente, però sto seguendo poi i messaggi, anche tanti nuovi radioascoltatori,
sì,
che salutiamo e abbracciamo nella famiglia di Radio Tutto Napoli. Però purtroppo, ragazzi, anche mi riferisco ai nuovi, ci costringeranno anche domani. L'intera programmazione di Radio Tutto Napoli dalle 8 alle 19 live ci costringeranno a parlare di questo episodio arbitrale. È veramente un qualcosa di inconcepibile,
cioè, nell'epoca
VAR, sbagliare tutte le decisioni possibili,
il campo
è tecnicamente impossibile.
È vero, poi è un peccato perché il campo poi viene messo in secondo piano, no? In un certo senso, cioè non si parla più di calcio, ormai si parla soltanto di episodi arbitrali, ma che stanno comunque...
Sì, io da un lato poi sono contento che Manna abbia preso posizione, dall'altro lato devo anche dire che forse è un po' tardiva, perché anche alcuni amici ce lo scrivono,
sì,
che insomma inizia da un bel po', Napoli-Verona, Manna dov'era, De Laurentiis dov'era,
sì,
dov'è ancora? Ma loro aspettano che il Napoli si faccia, come dire, rubare la qualificazione Champions per intervenire. Cioè, loro sentiranno mancare la terra sotto i piedi solo quando il Napoli verrà risucchiato al quinto posto. Perché guardate che siamo lì, se la Roma vince, per fortuna insomma la Juventus ha perso punti, però è risalito il Como. Cioè il Napoli non ha più margine di errore adesso.
Vero.
Quindi cosa si aspetta? Io resto convinto che il Napoli con la settimana tipo ha anche il dovere di entrare in Champions League. Però qui sono 3 punti che intanto mancano, 3 punti che ti davano l'allungo,
sì,
l'allungo forse della tranquillità. Ora invece risale anche l'Atalanta. Ma De Laurentiis cosa aspetta? Perché non parla?
Quali
iniziative prenderà la società? Nelle sedi opportune, almeno diteci questo, protesterà. Ora, io apprezzo Manna che è andato anche con toni molto forti, giustissimi. Però il Napoli non ha subito un errore arbitrale, il Napoli ha subito una violazione di protocollo. Io non credo che in 2 secondi il VAR abbia rivisto quel tocco di Højlund eventuale. E io non credo che il VAR potesse intervenire per revocare il calcio di rigore, perché il tocco c'è, poi possiamo discutere fino a domani, però Højlund va verso Ien era fermo, però il tocco c'è, il VAR
il gambone lo mette,
hanno sempre detto che il VAR non può intervenire, quindi
pazzesco.
Ora va bene Manna, però bisognava farsi sentire un po' prima da Napoli-Verona, che anche quella è una violazione,
sì,
del protocollo.
Sì.
Il protocollo non poteva intervenire neanche lì, perché non è chiaro ed evidente errore, non è un tocco di mano, tra l'altro poi con il braccio sul volto di Buongiorno. Quindi cioè, la situazione ora rischia di aggravarsi molto.
Chiaro.
E poi a fine anno, se il Napoli resta fuori per un punto, andiamo a citare gli episodi arbitrali, lì poi sarà troppo tardi.
E poi verremo
bisogna
anche...
farlo adesso, perché purtroppo il calcio italiano funziona così. Gli arbitri con una certa leggerezza stanno fischiando contro il Napoli perché sanno forse che tutti stanno zitti. Speriamo che da oggi questo sia cambiato.
Antonio, ci scrive Francesco, un nostro ascoltatore, ci scrive: 3 vittorie su 12 gare nelle ultime 12 è veramente un bottino molto magro per questo Napoli, nonostante gli episodi e nonostante le assenze di una squadra decimata, ecco.
sì, questo è vero, ci sono delle criticità, ma le stiamo raccontando, però l'amico Francesco che ci scrive, io gli do ragione, però è un piano dell'analisi diverso, contestuale, sì, ma diverso, è un altro piano questo. Ora, la partita giocata bene, benissimo, benino, dipende dai punti di vista, però il Napoli l'avrebbe vinta, pure se non è il Napoli dei nostri sogni. Io, lo sapete, chi ci segue in settimana lo sa, sono abbastanza critico anche con la gestione di Antonio Conte, che secondo me ha delle responsabilità su come il Napoli è arrivato in questa fase della stagione e come l'ha condotta. Però questa sera non si deve parlare di questo, secondo me. Io sono d'accordo con lui, ripeto, sono d'accordo con lui, però oggi non è il tema, perché il Napoli, pur giocando in maniera non eccezionale, ha avuto le occasioni, non le ha fallite alcune, però quella di Gutierrez l'aveva indovinata,
l'aveva messa dentro quella palla lì,
e il Napoli si è mangiato, certo, tanti gol per chiuderla, colpa del Napoli, però quello di Gutierrez ha varcato la linea, se non ho, vero, visto male.
Vero, vero.
O magari ho l'allucinazione.
No, no, era finito alle Gutierrez, spalle di Carnesecchi, te lo confermo, Antonio.
Gutierrez fa quello che si chiama gol,
esatto,
rete.
Cioè, prima anche un ascoltatore,
quindi,
Antonio,
sul 2-0, ci faceva salvo dei falli, che non ci sono nell'azione.
Un ascoltatore anche prima ci ha fatto tanto sorridere, ci diceva, ragazzi, ma quanti gol dobbiamo fare per farcene convalidare uno? Ecco, 2-3, come funziona questo
sport? Io oggi perlomeno di un 2-2. Sì. Io oggi, domani, Maria Provo, mi presenterò e dirò è finita 2-2. Anche poi, detto questo, il Napoli se va 0-2 non la pareggia mai sta partita, anche perché l'Atalanta in quel momento non era in partita.
Vero,
l'Atalanta rientra in partita in maniera anche galvanizzata e con l'entusiasmo sulle ali dell'entusiasmo del pubblico, perché ovviamente fa l'1-1, certo, che il Napoli non la chiude, poi ha questa fase, secondo me, sempre di 20-25 minuti finali un po' in apnea, perché è una squadra spremuta. E su questo stiamo raccontando, perché poi non bastano due settimane tipo, anzi una, l'altra è ormai già vecchia, sì, non basta una settimana tipo per riprendere le energie, non è la PlayStation che tieni fermo un giocatore un turno e lui torna al top, sono giocatori spremuti da mesi e mesi,
vero,
quindi c'è bisogno di un po' di tempo. Però intanto, con i suoi limiti, con le sue assenze, anche perché pure l'Atalanta ne aveva qualcuna,
sì sì,
il Napoli questa partita l'aveva vinta 2-0, per me questa partita il Napoli la vince, se va male proprio con una catastrofe la pareggi, ma il Napoli solitamente doppio vantaggio, cavolo, lo sa gestire.
No, sono d'accordissimo con te, direttore, volevo anche interpellarti però su questa questione culturale, no, che si sta un po' diffondendo, di tutti gli allenatori che nel post gara vanno e difendono i propri calciatori, lo ha fatto anche Palladino poco fa, è diventato praticamente un meme sul web, insomma, su quelle che sono state le sue parole, ha praticamente ammesso che la trattenuta tra Isaac, Ian e Højlund c'era, dice, per me è chiaro ed evidente fallo, ecco. Bisognerebbe invertire un po' anche questa,
guarda,
tendenza, no? Perché davvero va a mettere davvero il coltello nel burro, ecco, la parola,
no,
che dice, le parole che dice Palladino.
Poi, al di là delle dichiarazioni, sappiamo che insomma è nato a Napoli, per carità, ma non ha certo simpatie per il Napoli,
si vede, no,
negli anni alla Juventus. Ma al di là di questo, lui fa gli interessi dell'Atalanta, sì, fa anche benissimo, perché lui sa bene che ora si scaglierà tutta la critica contro l'Atalanta, eccetera eccetera. Però queste dichiarazioni di Palladino sono incommentabili, quindi ti chiedo una volta di non me le far commentare, perché voglio restare in certi binari dialettici e di terminologia, ma sono parole incommentabili di Palladino, anche quelle di Ian posso capirlo, perché insomma
è un l'attore,
non parla bene anche italiano, è un po' fatica, ha detto quella cosa, però Palladino è incommentabile, perché lui da allenatore e da ex giocatore sa benissimo che la trattenuta è reciproca ed è il braccio di Ian che va in mezzo alla scella lì di Højlund. Poi giustamente Højlund, da quel movimento di Ian, prova in qualche modo a dimenarsi, a trarne un beneficio, ma non conta nulla, è Ian che inizia con quella spallata quando Højlund era davanti, non c'è nessuna incisività in, vero, quella trattenuta, in quella sbracciata.
Io avrei voluto vedere
Ian, Højlund verso Ian.
Antonio, Højlund che magari si buttasse a terra lì su quel contatto, sarei stato veramente tanto curioso di vedere poi se Kiffi avesse assegnato il fallo all'Atalanta oppure magari al Napoli. Antonio, abbiamo un ultimo minuto, ci scrive un ascoltatore, mercato bloccato con una applicazione cervellotica del fair play, il blocco delle trasferte, arbitraggi ostili, insomma, ad oggi 22 febbraio come si può commentare questa stagione degli azzurri in chiusura?
Sì, insomma è un discorso
davvero dura, davvero dura.
Molto ampio Antonino, diciamo che l'aria che tira, sì, è preoccupante, è inquietante.
Vero.
Anche perché al VAR c'era Aureliano, che era l'assistente VAR anche allo stadio,
contro la Juve, che non dà rigore. Quindi, esatto,
insomma, Napoli comunque deve risollevarsi da ogni punto di vista, anche per evitare di finire le ultime giornate ancora in questa corsa Champions. Il Napoli deve chiudere bene tecnicamente, lo intendo, tatticamente con i giocatori, certo, a livello di condizione, deve chiudere bene, sia per lanciare messaggi alla prossima stagione, per costruire qualcosa, ma anche per evitare di arrivare alle ultime giornate in questo modo. Perché come è successo oggi, può succedere anche alla penultima, all'ultima, che succede poi? Vai a frantumare 50-60 milioni di euro di Champions dopo che ne hai persi già 20-30 per il mancato approdo ai playoff e agli ottavi. Quindi occhi aperti, perché l'aria che tira non è affatto, sì, buona.
Conte
anche
è stato...
perché è assurdo anche il divieto di trasferta, perché insomma bisogna avere anche una proporzione con i fatti accaduti e i settori ospiti, anche perché i napoletani oggi erano a Bergamo.
Sì.
I residenti a Bergamo, così come i residenti a Verona, andranno alla prossima. Mischiate nei tifosi di casa. Ma che calcio,
no,
ma che
poi è un divieto, Antonio, che è esteso a tutti i tifosi del Napoli, non solo a quelli residenti in Campania. Cioè, contro la Roma domenica c'erano 50 persone,
assolutamente,
tifosi
assolutamente
giallorossi allo stadio Armando Maradona.
Noi li abbiamo intervistati, sentitevi il podcast anche dell'amico, del presidente del club di Bergamo Azzurra, che era lì, perché non puoi impedire ai napoletani di andare in trasferta, perché sono residenti lì, il divieto non regge, espone solo a un pericolo ulteriore, perché devono festeggiare, esultare talvolta ai gol in mezzo ai tifosi avversari.
Vero.
E può capitare qualcosa, quindi neanche i settori ospiti vengono aperti. Poi, insomma, detto questo, sulla questione arbitrale, invito tutti i radioascoltatori, anche i nuovi radioascoltatori, che vedo che sono tantissimi, a seguirci domani dalle ore 8 live su Radio Tutto Napoli, anche perché perlomeno io personalmente voglio capire questo check sul secondo gol in quanti secondi è stato fatto.
Sì.
Bisognerà capire quanto velocemente è ripreso il gioco, perché Manna giustamente dice, ma il VAR, la verifica c'è stata? Lui ha dubbi che ci sia stato il check, e sarebbe clamoroso, sarebbe uno scandalo dei più grandi, perché l'arbitro fa proseguire il gioco, lo ripeto, proprio per permettere al VAR eventualmente di intervenire. Quindi il VAR o gli ha detto vai tranquillo senza neanche rivederla, o ha rivisto in un secondo, non lo so.
O magari non c'è stato proprio questo check da parte del VAR, e quindi, come dice Manna, dobbiamo pensare male.
Ma è impossibile che non ci sia stato, perché la casistica proprio tipica del VAR, l'arbitro fa proseguire anche se per lui c'è fallo, perché poi in caso di gol il VAR può poi intervenire e dare il gol. Quindi l'arbitro fischia fallo, ma poteva anche convalidare e poi aspettare il VAR.
Vero.
L'arbitro decide di dare il fallo, poi se il VAR dice non è una casistica da VAR, perché non è un chiaro ed evidente errore, quindi confermo la decisione di campo, e poi io lì perciò aprivo dicendo non dimentichiamo il rigore, perché se il VAR vorrà provare a dire non è chiaro ed evidente errore, io non posso intervenire sul fallo eventuale di Højlund fischiato dall'arbitro, allora uno poi lì può dire allora perché sei intervenuto sul rigore, perché pure quello non è chiaro ed evidente errore, perciò il rigore non deve passare in cavalleria, perché che ci sia, che non ci sia, le altre squadre li stanno avendo, quando l'arbitro fischia quello viene confermato.
È vero, Antonio, poi vi invito anche te e tutti i tifosi a vedere i difensori dell'Atalanta quando Højlund mette quel pallone a Gutierrez. Nessuno dei calciatori dell'Atalanta nell'occasione, nell'assist di mentre Højlund fa l'assist, va a protestare o sbraita,
no,
ipotizzando un fallo. Cioè, anche questo è grave, guardando la mimica dei calciatori proprio dell'Atalanta.
2-0, solare, regolarissimo, e tutti a casa, perché l'Atalanta non era entrata in campo nel secondo tempo, aveva già subito altre occasioni. Questi sono tre punti, non uno, tre punti che mancano al Napoli, speriamo che a fine stagione non peseranno.
Assolutamente, assolutamente. Antonio, volevo ascoltare anche un audio che c'era arrivato da parte di Pino, che purtroppo non siamo riusciti ad ascoltare molto rapidamente, e poi concludere, andare verso i saluti.
Allora, faccio fatica a trovare un aspetto positivo in questa vicenda, dove ormai è consolidato, ma non certo da oggi, che c'è una classe arbitrale indegna di una categoria come la Serie A, malafede o imperizia che sia, è veramente inadeguata, incapace e sta creando danni enormi. Però l'unica cosa positiva che ho voglia di trovare, che secondo me ha un senso, è legata al fatto che i ragazzi sanno di essere stati letteralmente scippati e quindi non si demoralizzeranno, anzi questa rabbia la trasformeranno in agonismo e ci toglieremo soddisfazioni nelle prossime, contro anche questa vergognosa ed incapace classe arbitrale.
Grazie, grazie a Pino per il suo messaggio vocale. Antonio, si può trasformare questa rabbia, no?
Sì, assolutamente. Il Napoli deve risollevarsi già la prossima partita, perché ragazzi, la bagarre è ampia e il Napoli se l'hanno ributtato dentro. Il Napoli ha delle sue responsabilità, come dicevo prima. Si poteva gestire tutta la stagione in maniera diversa. Io sono stato anche critico molto verso la gestione di Antonio Conte, le mancate rotazioni. Il Napoli poteva arrivarci in condizioni migliori, con una classifica migliore, però detto questo, mancano 3 punti e non solo, perché nell'ultimo periodo il Napoli è stato bersagliato e ora non bisogna farsi risucchiare definitivamente in quella lotta, perché ragazzi, la situazione è molto chiara. In questo momento fuori dalla Champions c'è la Juventus, che ha già un passivo di bilancio enorme. Se resta la Juventus fuori dalla Champions League è un danno per tutto il calcio italiano, quindi ora non voglio dire che con questo proveranno a spingerla, però è nell'interesse di tutti i media, il calcio, di tutte le componenti, avere la Juventus dentro la Champions League. Per loro è un danno se la Juventus gioca il giovedì in Romania, in Bulgaria o invece il martedì e mercoledì in Champions League. Per loro è un grande danno, quindi c'è di mezzo anche la Roma, che stasera è un'occasione importante, quindi occhi aperti, occhi aperti. Napoli non potrà sbagliare niente, perché quel poco di margine gliel'hanno tolto stasera.
Antonio, ti scrive anche Alberto: la buona fede si presume, essa tuttavia è esclusa dalla colpa grave. Oggi Manna ha parlato, ma il silenzio della società in passato rischia di apparire omertoso.
Alberto, io con termini diversi dei tuoi, ovviamente, perché è un ruolo anche diverso.
Certo.
Però diciamo con una terminologia differente, ma ho detto che la società deve parlare.
Assolutamente.
Quindi speriamo finisca qui questa situazione arbitrale, anche se purtroppo è una consuetudine ormai settimanale. Però vedrai mi sbilancio che se dovesse verificarsi qualche altro episodio, poi anche il buon Aurelio dalla neve che abbiamo visto ritratto insomma nei giorni scorsi, dalle mete lì di montagna si precipiterà al fianco del Napoli, perché veramente la Champions League è sempre più cruciale. Tra quarto e quinto posto cambiano i destini di una società, perlomeno a breve termine, quindi sicuramente la società già oggi ha fatto un passo forte, perché l'intervento di Manna segnerà la settimana e il livello mediatico cambierà. Poi da capire quanto il livello mediatico incide su questi arbitri. Secondo me un po' incide, perché non credo ci sia malafede, ma assolutamente, ma credo che ci siano dei condizionamenti, perché sono umani e sono mediamente modesti, quindi si fanno condizionare. Poi detto questo, ripeto, ai tanti nuovi ascoltatori anche di oggi do appuntamento, Antonino, a domani, perché dalle 8 saremo già live come sempre. L'invito anche per chi ci segue, chi ci ha scoperto in DAB, a scaricare le nostre app, perché da lì poi potete seguirci con tutte le funzioni extra, i podcast, il palinsesto completo, e potete insomma seguirci ogni giorno. Anche perché Radio Tutto Napoli si pone proprio questo come obiettivo, cioè dare voce ai tifosi del Napoli, e questa volta credo più di altre volte ne abbiamo bisogno.
Assolutamente, assolutamente. Io ti ringrazio, caro direttore Antonio Gaito, per essere stato con noi qui, per la tua
chiosa. Grazie a te, Antonio, un saluto a tutti.
A domani, per aver fatto il punto.